I Justice insieme ai temi Impala, questa era Never Ender qui su Radio Dolomiti, una delle grandi hit di quest'estate 2024, e in questo giovedì tralasciamo un po' gli sport olimpici perché se ne parla anche un bel po' e ci concentriamo su un altro degli sport tipicamente, diciamo così, della bella stagione, perché quando arriva la primavera, arriva l'estate, poi a breve arriverà anche l'autunno, è sempre tempo di motori, e noi ne parliamo con un graditissimo ospite che torna a trovarci qui su Radio Dolomiti questa volta in settimana, per la prima volta dopo qualche tempo, ed è un piacere di avere di nuovo con me Matteo Pitaccio, ben trovato su Radio Dolomiti.
Un saluto, ciao e grazie ovviamente per l'invito.
Allora, ci sono tante tematiche di cui parlare, ma io inizierei subito con la Moto E, perché comunque quest'anno sei la voce ufficiale di Sky, di quelle che sono, che è la categoria dedicata alle moto elettriche, e devo dire che negli anni ci sono sempre state tante voci discordanti, no, a riguardo, gente che le critica perché ma il rumore non è quello delle moto normali, ma è meno divertente. In realtà diciamo che sul divertimento comunque mi sembra garantito, perché le gare non sono lunghissime ma tirano come dei dannati.
Ma guarda, io sono d'accordissimo, sono spesso gare da 7 giri, doppia gara nella stessa giornata, in cui vedi i piloti dare il massimo, il 100% costantemente, non esiste la parola gestione, quindi secondo me da vedere, soprattutto da quando è entrata Ducati, la Moto E è fantastica, una delle categorie più belle per chi vuole appunto vedere solo sorpassi, duelli e battaglie, no? Il motorsport non è solo quello, però ecco, la Moto E è in grado di regalare uno spettacolo del genere. Ti dico poi, da commentatore, magari sì, sono un po' di parte perché la vivo da chi deve raccontare, no, le corse, quindi magari mi emoziono, la percepisco di più come categoria, però è uno sprint in cui tu dal primo all'ultimo giro non ti fermi mai, perché c'è sempre qualcosa che accade e non ci sono tempi morti. In più le prestazioni sono migliorate. Posso capire, posso comprendere chi non sia ancora troppo a favore, Mattia, perché alla fine la Moto E, a differenza della Formula E, è inserita nel weekend del Moto Mondiale, quindi tu passi da vedere la Moto GP a vedere la Moto E, e c'è un bel distacco, no, tra le due cose. Mentre quando si parla di Formula E è una categoria a sé stante, non ci sono confronti con la Formula 1 o con altre serie, e più facile categorizzarla come campionato indipendente, no? E forse è per quello che la Moto E non ha ancora preso molto su tutti, perché passi dalla Moto GP alla Moto E, io immagino che l'appassionato, che io chiamo medio, senza voler denigrare nessuno, veda molta la differenza.
Perché poi anche dal punto di vista, diciamo rimanendo un po' nell'elettrico, hai citato la Formula E, l'interesse sta sicuramente aumentando, però tu che comunque vivi e respiri pieni polmoni motori, dal punto di vista della partecipazione del pubblico, sì, la Formula E, diciamo il suo percorso di crescita sta effettivamente andando avanti, o secondo te anche la strada dell'interesse del pubblico potenzialmente ancora lunga?
Io credo che a livello social la Formula E abbia fatto un grande lavoro, perché guardando i follower o comunque le interazioni social è una delle categorie più seguite. Il problema è che poi non è detto che i numeri sui social si riscontrino e vengano confermati nelle piste, perché a volte vediamo che sono un pochino spoglie. Certo, alla fine si riempiono le tribune e quant'altro, perché poi soprattutto se vai nel cuore della città, anche che l'appassionato della domenica si ritrova a guardare la gara, no? E l'abbiamo visto anche a Roma, per dire, fino a quando si è corso a Roma. Il punto è che secondo me la Formula E si è un po' fermata come categoria, perché sta diventando troppo, non so come dirlo, troppo cervellotica da seguire, ed è molto molto complicato sia da casa sia soprattutto sul posto. Poi c'è anche da premiare uno dei pro della Formula E, e che il paddock sia, Mattia, molto aperto, cioè non offre tutti i contenuti magari del WEC, dell'endurance, però è un paddock in cui tu puoi parlare con il pilota liberamente, non hai essenzialmente limiti.
Rimanendo un po' in ottica quattro ruote, quindi facciamo che la Formula E ci fa da gancio, parliamo anche un po' di Formula 1, perché siamo durante la pausa estiva. primi mesi del mondiale che sono stati sicuramente divertenti, direi nell'ultima parte un po' monotoni chiaramente verso l'inizio con il dominio di Verstappen. Direi che è quasi scontato poter provare ad ammettere che in Red Bull probabilmente la differenza l'ha fatta il pilota nelle ultime gare, pur non avendo vinto, però quello che salta all'occhio è che la McLaren è cresciuta molto, la Mercedes è cresciuta, la Red Bull è rimasta sostanzialmente uguale, superata dalle altre. E poi ci siamo noi, diciamo, la Ferrari, che invece è un po' indietro, e l'ho detto anche con qualche secondo di silenzio per accentuare il momento in casa Maranello. E secondo te cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi del mondiale?
Si è visto che nonostante una macchina meno competitiva rispetto alle altre, Verstappen sia sempre lì, no? E nel confronto con Perez per ora riesce a fare la differenza. Cosa ci possiamo aspettare? Beh, al terzo anno di questo regolamento io mi sarei aspettato una sorta di, non lo so, appiattimento a livello di equilibri, come se poi alla fine lo sviluppo si va a plafonare. La Red Bull era la macchina con meno margine di sviluppo considerando il vantaggio fino allo scorso anno, quindi avrei pensato a un avvicinamento nelle forze in campo per McLaren o per Mercedes. Ferrari me la sarei aspettata proprio nella crescita, nel percorso di crescita, esattamente al pari di McLaren, quindi in grado di dare fastidio a Red Bull e di lottare per la vittoria come fatto nella prima metà della stagione. In realtà, e come spesso è accaduto in questi ultimi anni, c'è stato un regresso, no? Una decrescita una volta portati gli sviluppi. Cosa ci possiamo aspettare? Io penso che tutto dipenderà molto dalle piste. Quando hai quattro forze in campo come Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes, quindi filosofie delle macchine diverse, tutto dipende dalla pista, dalla capacità di adattamento per lo più e soprattutto nei weekend sprint, ma in generale, siccome alla fine le prove durano solamente un'ora, capacità di adattamento, di lavoro in fabbrica, le prove al simulatore per arrivare con una messa a punto già di base molto buona. Non vedo ad esempio un mondiale che possa ritornare nelle mani di Verstappen in tutte le corse. Credo che ci saranno delle piste che richiederanno magari certe specifiche e che si adatteranno di più a McLaren piuttosto che a Ferrari o Red Bull e Mercedes, ed è qualcosa che noi aspettavamo da quanti anni. Vedere quattro macchine in lotta per la vittoria è uno scenario che non si vedeva da, immagino, dal 2012,
forse anche un po' prima, sì.
Sì, cioè tornando ad esempio al 2008 c'era Ferrari, McLaren, BMW Sauber, poi vinse anche Renault quell'anno, e per appunto, ma bisogna tornare indietro di quanti anni? Tantissimi, e godiamocela, perché adesso la Formula 1 sembra molto più avvincente, e anche in gare dove non ci sono troppi sorpassi come Spa abbiamo visto i primi 5 racchiusi in 10 secondi e basta veramente un minimo errore come il pit stop di Piastri lungo sulla piazzola di Piastri per compromettere il risultato.
Dal punto di vista della classifica mondiale, secondo te, adesso sbilanciarci, data la classifica potrebbe anche essere tecnicamente facile, però sappiamo, come dici tu, che basta un errore per far cambiare le sorti di un gran premio. Verstappen può essere sicuro di portarsi a casa un altro mondiale, o quel Norris lì e le McLaren lì, insomma, potrebbero indurlo anche a fare delle cose, diciamo, non da lui? Perché poi abbiamo visto anche in qualche Gran Premio quest'anno che sotto pressione Verstappen sembra essere ancora quel Verstappen di 6-7 anni fa. O dici che il mondiale, il margine preso all'inizio è stato talmente importante da ormai essere praticamente roba sua?
Guarda, se ci fosse una forza in campo fissa, no? Come avversario di Red Bull e di Verstappen, allora direi che Max avrebbe qualche rischio, dovrebbe correre qualche rischio per vincere il titolo. Però McLaren sta concretizzando poco rispetto al potenziale. Norris non è apparso lucidissimo, ad esempio vorrei citare la partenza di Spa-Francorchamps, poi magari ritroverà l'equilibrio e ottimizzerà il potenziale della sua macchina. Però sai, adesso si stanno alternando comunque McLaren, Ferrari e Mercedes, che si rubano punti a vicenda. Se ci fosse proprio McLaren e se fosse in grado il team di Woking di convertire il potenziale in vittoria costantemente e di essere sempre lì davanti, allora in prima posizione, allora sì, forse la prima posizione di Verstappen potrebbe essere a rischio. Ma siccome si stanno rubando tanti punti l'uno con l'altro all'interno anche della stessa squadra, la vedo un po' dura, sai, la vedo un po' dura per Norris puntare al titolo.
Prima di chiudere la parentesi Formula 1, di fare poi una pausa e spostarci sulle due ruote, se volessimo fare un top e un flop di questi primi mesi di mondiale di Formula 1, chi metteresti, diciamo, nella parte flop dal punto di vista anche di piloti o chiaramente anche scuderie, e chi metteresti invece, diciamo, sul top?
Flop sicuramente Alpine e Aston Martin, perché soprattutto Alpine è stata abituata, no, a lottare nella parte centrale del gruppo, no? Però è un costruttore, è un marchio ufficiale, mi si spezza il cuore a pensare ad Alpine che poi potrebbe avere il powertrain intero Mercedes, come accade poi anche nella produzione di serie, dove le auto più basse della gamma Mercedes hanno motori Renault, no? Per fare tra parentesi. Quindi Alpine sicuramente flop. Aston Martin, ci ricordiamo come un anno fa era addirittura seconda forza in Formula 1, e adesso invece sembra l'ombra di se stesso, sembra che non sia più in grado di trovare, ecco, il compromesso ideale per far funzionare la macchina. Quindi tra i flop inserirei sicuramente queste due squadrie.
E facciamo una pausa, poi tra poco ci spostiamo invece sulle due ruote, perché qui la pausa estiva è terminata, lo scorso fine settimana è terminata, direi positiva, è ricominciato il mondiale positivamente per le Ducati, non poteva essere altrimenti dato il numero di moto in pista, però ne parleremo tra poco, perché poi di due ruote c'è anche una tematica Superbike.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
La musica di Elodie con la sua Black Nirvana qui su Radio Dolomiti, dopo una breve pausa con l'informazione, ancora in linea con noi insieme a Matteo Pittaccio per parlare anche di due ruote. Ne abbiamo già parlato in chiave MotoGP all'inizio della nostra chiacchierata, prima di andare sulla MotoGP, che sicuramente è un argomento molto clou, ecco, chiamiamolo così. Si torna in pista in Superbike in questo weekend in Portogallo, peraltro gare nel tardo pomeriggio intorno alle 19 sia sabato che domenica. Qui c'è un unico, diciamo, ci sono tante tematiche, ma ce n'è una in particolar modo che negli ultimi tempi ha catturato l'attenzione anche di quelli magari poco avvezzi alle derivate di serie. L'argomento BMW e la moto di Toprak, perché sembra andare veramente tanto forte rispetto agli altri, anche alle stesse Ducati ufficiali, che negli ultimi anni ha stradominato anche Superbike.
È il pilota che fa la differenza ed è riuscito a indirizzare la moto verso il punto giusto, verso la strada giusta. Non mi piace tantissimo il regolamento stipulato e ufficializzato dalla Superbike, credo che non sia molto giusto, anche perché non è come in MotoGP, dove vai a vedere le prime 4 posizioni, le prime 5 posizioni vedono 4 Ducati, no? 4 Desmo 16. In Superbike l'unico che ha fatto la differenza negli ultimi anni è stato Bautista, no? Non c'erano 7 Ducati, 7 Panigale lì davanti, quindi non mi piace molto questo nuovo sistema. Però c'è da dire che BOP o non BOP, Zavorra o non Zavorra, Toprak a parer mio vincerebbe lo stesso. Mi piacerebbe vedere, ma proprio come curiosità, come elemento di curiosità, un Bautista senza le logiche della Zavorra, fino a che punto potrebbe arrivare. E penso che sia un po' la curiosità di tutti, sarebbe in grado di lottare con questo Toprak e con questa BMW? Perché alla fine vediamo e stiamo notando come il pilota riesca a fare tanto la differenza, anche le altre BMW sono molto lontane, quindi Toprak è l'unico che riesce a interpretare la M1000 in maniera superba, e come faceva Bautista con Ducati fino al 2023. Non credo che questa sia la direzione giusta per la Superbike, non vedo un potenziale di crescita con questi regolamenti, quindi sono un po' perplesso, però è anche vero che siamo di fronte a un talento che non si può neanche definire per quanto è cristallino.
Anche perché poi guardando le gare dal secondo posto in giù, diciamo la gara degli altri, i team sono tutti vicini, c'è anche mi viene in mente la stagione che sta facendo Andrea Iannone, che comunque è tornato all'attività dopo molto tempo e sta facendo una stagione sicuramente importante, anche Petrucci comunque ha fatto il suo, sta facendo il suo. Forse quello che sta tra virgolette un po' più deludendo, ma era abbastanza prevedibile data la moto, è Johnny Ray. Però insomma anche la Yamaha ha fatto vedere tra MotoGP e Superbike di essere in una fase un po' transitoria.
Ray è un fenomeno, lo sappiamo, non vinci tutti quei mondiali, sei mondiali così, no? Per caso. Però bisogna considerare che a fine carriera ha trovato una Yamaha che ora come ora deve riordinare un po' le idee, ha dovuto cambiare l'approccio, anche il suo staff è totalmente diverso, quindi sai, sono cambiate tante cose. Toprak è fresco, è giovane, ha la carica, ha tutti gli stimoli necessari, come talento è il migliore in pista e non c'è alcun dubbio, quindi sono tutti punti a favore che poi vanno a creare quel gruppo. Poi come tu dici, dalla seconda posizione in poi io ci metto anche Bulega, è una grande sorpresa da quando è andato, passato dai prototipi alle derivate della serie, quindi dal moto mondiale, dalla moto 2 alla Supersport e poi alla Superbike, ha trovato nuova linfa vitale, si è risvegliato, abbiamo ritrovato quel Bulega che ha fatto sognare l'Italia quando correva nella classe leggera e quando era associato a VR46, no? E quindi la competizione c'è, però è dal secondo posto in giù. Ripeto, Toprak ora come ora è imbattibile, però la Superbike ha bisogno di trovare un'identità. È inutile cambiare regolamenti, limitare, se poi alla fine il risultato è quello. Cioè loro hanno cercato di equiparare le cose, ma alla fine le gare Toprak le sta vincendo per quanti secondi? A manche, come faceva Bautista lo scorso anno. Non è cambiato nulla, c'è un altro dominatore, ma un dominatore c'è sempre.
Passando dalla Superbike invece al moto mondiale, anche qui di cose da parlare ce ne sono tante. Intanto si è tornati in pista a Silverstone settimana scorsa con un Bastianini che ha vinto sprint e gara, quindi un ottimo weekend, tra l'altro anche prima fila nel Gran Premio. Si è tornati in pista anche dopo tanto motomercato, perché negli ultimi mesi si è parlato solo di quello. E secondo te quanto danneggia la MotoGP e anche direi i piloti in sé queste continue chiacchiere di trattative di cambiamento di scuderie, che poi alla fine della fiera, facendoci caso, ogni volta che ci sono delle news che compaiono un po' online o anche su altre piattaforme, si concretizza quasi sempre tutto, quindi vuol dire che le voci che ci sono comunque sono sempre confermate. Però quanto danneggia secondo te l'immagine, cioè più che l'immagine anche un po' il pilota in sé, sapere che stai correndo in questo momento con una moto e tra 3 mesi, 4 mesi non sei più in quel team?
Stando a quanto dicono i piloti, una volta che salgono in sella non ci sono troppe preoccupazioni. Più che altro potrebbe influenzare questo continuo chiacchierare nel paddock il lavoro all'interno del team o nel garage, nel lavoro di squadra, ecco. Però quando si è in sella non penso che influisca molto. Il pilota abbassa la visiera e va. E, sai, penso che abbia avuto un peso soprattutto nei confronti di Martin. Gli altri non li vedo così toccati, perché Martin sa di essere forte, sa di essere un fenomeno, più o meno degli altri non te lo so dire, quindi lui pretendeva, no, la sella ufficiale Ducati. Io credo che lui l'abbia subito un po' questa cosa, credo che l'abbia sentita, l'abbia percepita, la delusione, la frustrazione nel dover poi cambiare piano. Poi magari sarà un piano comunque efficace, efficiente. Io penso che possa trovare terreno fertile per rimanere nelle posizioni più alte della classifica. Però ecco, se tu mi dici in generale, non credo che i rumor nel paddock diano troppo fastidio. Parlando però nello specifico della situazione Martina, allora sì, lì credo che Jorge abbia spinto proprio per cercare a tutti i costi la sella Ducati ufficiale. Non ci sia riuscito, allora un po' di tranquillità è venuta a mancare.
Guardando un po' le gare invece di questi primi mesi dell'anno della MotoGP, sembra esserci un qualcosa di quasi diametralmente opposto alla Superbike, nel senso che nella MotoGP ci sono due dominatori ormai da 2 anni, che sono Bagnaia e Martin. Nel mezzo ci sono anche altri piloti che comunque i Gran Premi li vincono, le pole position le fanno, le sprint le vincono, però poi sono sempre lontani da loro due, che vanno, sembrano viaggiare veramente su un altro pianeta. Guardando un po' la classifica invece post doppia vettura di Bastianini, è comunque lontano, però insomma lui ha dichiarato che ci crede anche un po' ad avvicinarsi a quei due lì. Secondo te questo, diciamo, tira e molla di punteggio un po' in classifica tra loro due e anche gli altri, che appunto vincono magari un Gran Premio e due Gran Premi dopo non arrivano, magari non dico a punti, ma in top ten, è sinonimo di equilibrio? Perché anche qui sui social si legge molto, si leggono molti commenti degli sportivi da divano che si lamentano dell'assenza di un vero dominatore come magari lo era Valentino Rossi in altre circostanze. Però io noto comunque sicuramente delle gare molto divertenti, anche se poi alla fine della fiera i primi due effettivamente sono sempre gli stessi, o quasi.
Sono sempre gli stessi, però sai, allora, quando uno non lo so, immagina i tempi di Valentino Rossi, quanti erano in lotta davvero? Erano Rossi barra Stoner, Rossi contro Lorenzo, Rossi, poi c'era sì il quartetto, i Fantastici 4, no? Però i distacchi erano abissali nei confronti del resto della griglia. Qui invece domenica, ad esempio, a Silverstone, nella pista più completa, più lunga, una delle più lunghe del moto mondiale, abbiamo visto un pacchetto che è rimasto unito fino agli ultimi giri, dove poi Bastianini nell'ultimo terzo della gara ha allungato, ha fatto la differenza e ha poi recuperato Martin passandolo. Ma sono molto molto compatti i valori, quindi è per questo che con una MotoGP così al limite, così estremizzata nel passo gara, nella velocità, nella costanza di rendimento, è normale contemplare qualche errore di troppo, come accade con Martin, il disastro sportivo del Sachsenring per Jorge, o la caduta di Bagnaia nella sprint. Sono tutti costantemente al limite, perché se perdi un decimo, perdi due decimi, tre decimi costantemente ogni giro, non vinci, non puoi vincere. Una volta invece i ritmi erano diversi, c'era Valentino Rossi che dominava, poi c'era, faccio un nome a caso, Gibernau che rimaneva lì, gli altri più lontani, erano difficili vedere delle gare di gruppo, no? È tutto estremizzato al massimo, e poi quel che vediamo in pista è la semplice conseguenza. Credo che Bastianini possa davvero avere a portata il sogno del titolo, però deve continuare così, cioè non dico continuare a dominare e vincere entrambe le gare del weekend, però mettendo un po' di pepe sulla coda di Martini e di Pecco, con qualche aiuto da parte loro, qualche errore da parte loro, Enea potrebbe effettivamente ricucire questi 50 punti di ritardo, perché poi non ci sono solo i gran premi da considerare, ma anche i punti delle sprint. E Bastianini, nel trattare le gomme, soprattutto nelle piste un po' più provanti, fa la differenza e riesce a fare la differenza. Il problema però è quello: Bastianini riuscirà a essere costante? Perché fino ad ora la costanza non è stata la sua arma principale, la sua risorsa primaria.
Domanda da $1 milione invece, guardando la lotta al titolo, appunto, che è arrivata a metà stagione, ci sono ancora molte gare davanti, però se ci volessimo già un pochetto sbilanciare, chi vedi favorito per vincere questo mondiale alla fine dell'anno?
Per vincere il mondiale, Pecco, perché credo che abbia l'esperienza giusta e abbia anche il background, no? Come conoscenze, come approcci, come metodi per gestire delle situazioni sotto pressione. Martina, ad esempio, domenica doveva concretizzare in una gara difficile, poi Pecco ha chiuso podio, però avrebbe guadagnato molti punti, no? E invece 5 punti in più l'avrebbe presi con la vittoria. E invece si è lasciato sfuggire il successo con un doppio errore tra la curva 1 e la curva 3. E quei punti che Enea ha tolto a Martin, a Pecco danno una grande mano, danno una grande forza in un mondiale giocato sui punti, su pochi punti. Quindi sì, direi Pecco. Martin è subito dietro e poi sì, Enea. Cioè, secondo me le forze in campo sono queste. Pecco alla lunga potrebbe avere la meglio, secondo me.
E anche qui domanda un po' sui top e i flop. Diciamo che parlare di top, ci sono tanti top, almeno secondo me, sì, all'interno della MotoGP. Però facciamo un po' la sorpresa, secondo te, della stagione e la delusione della stagione. Chi metteresti sui due piani, sui due piatti?
Oddio, sorpresa della stagione. Dopo il 2023 forse sai che ti dico Enea, perché ha trovato proprio un buon passo, un buon ritmo, tralasciando qualche momento opaco, non sono tanti. Però forse, sai, dopo il 2023, non lo so, Enea non si è trovato subito bene con Ducati, con la Ducati ufficiale, no? Quindi direi lui. Marquez lo davo già lì davanti, quindi per me non è una sorpresa.
Sui
per me era già da top 5. Nonostante tutte le sfide con Ducati.
Poi l'anno prossimo Marquez, che tra l'altro ancora anche nella moto ufficiale, insomma, sicuramente anche quella, esatto, è stata una delle notizie che ha fatto più parlare durante l'estate, esatto, così ad occhio.
Però sì, no, sicuramente Marquez con la moto ufficiale sarà un cliente difficilissimo per Pecco, e considerando quello che sta facendo adesso con Gresini. Per questo però mi viene da dire, siccome io mi sarei immaginato un Marquez velocissimo sin dall'inizio, avevo qualche riserva per Enea, e potrebbe essere quella la sorpresa. Poi Acosta, anche lui sorpresa, e anche se lì bisogna fare un po' i conti con i passi indietro di KTM rispetto a Ducati e Aprilia.
Per quanto riguarda i flop invece, chi metteresti, diciamo, sulle delusioni un po' dell'anno? Io una mezza idea già ce l'avrei.
Io Vinales, perché dopo l'inizio Portimao-Austin, no? Soprattutto con la vittoria di Austin, credevo che davvero avesse le carte in regola per cambiare quei connotati che lo hanno contraddistinto per tutta la carriera. Pilota talentuoso sì, ma incostante. Invece non lo so, mi sembra più un flop, lo metterei tra i flop, ma rimanendo nel livello alto, perché poi dare il flop a Yamaha, come fai a dare il flop a Yamaha? Era già molto indietro. Sì. Honda ad esempio è un flop, ma dichiarato apertamente da Honda stessa. Quindi forse in base alle aspettative che mi ero creato dopo le prime due o tre gare, sì, direi Vinales.
Sì, esatto, guardando anche le Yamaha e Honda, insomma, sicuramente sono una conferma negativa, direi, dell'andazzo. Anche io vedo la classifica, anzi vedo un po' l'andamento in gara, banalmente, di Joan Mir, che 4 anni fa comunque si è portato a casa un mondiale, sembra fare molta fatica anche ad arrivare non solo a punti ma alla fine dei Gran Premi.
E ha rinnovato per altri 2 anni, quindi ha fiducia ed evidentemente è l'unico modo per rimanere ancorato a un costruttore, a un marchio ufficiale.
E parlando delle due categorie minori invece, prima di salutarci, sì. Moto 2 e Moto 3, i valori che stiamo vedendo secondo te rispecchiano un po' quelli di cui abbiamo anche raccontato su queste frequenze all'inizio della stagione, o diciamo ti aspettavi qualcosa di diverso?
Sono delusissimo dal De Geer, ma veramente in una maniera incredibile dal De Geer, che evidentemente non sta trovando il feeling e la fiducia che aveva con le Dunlop, con le Pirelli, e fa storcere un po' il naso vedere un De Geer che molto presto ha annunciato la firma con Ducati, anzi Ducati che ha annunciato la firma con Fermin. Io l'avrei, cioè, a inizio anno probabilmente, non mi ricordo, però l'avrei messo come pretendente al titolo, e invece abbiamo Garcia lì davanti. E Moto 3 invece, beh, è un bel confronto, però Davide Alonso ha una marcia in più, senza questioni. Credo che comunque ci sono dei bei talenti in Moto 3. Alonso, Ortolà, Olgado, questa scuola qui di piloti latino, ecco, con i caratteri latini, secondo me può farci divertire in futuro. Ho fiducia in Stefano Nepa, ho fiducia in Bertelle. Però è difficile, cioè la scuola italiana deve mettersi e deve correre i pari, perché gli spagnoli, gli sudamericani sono forti.
Certo, proprio questa era l'altra domanda che volevo farti. Cioè, preoccupa un po' l'assenza, diciamo, di competitività e di presenza nelle prime posizioni dei piloti italiani, sia Moto 2 che Moto 3?
Sì, mi preoccupa molto. Anche in Moto 2 Bietti si è un po' perso, sì, sta risalendo. Però ti ricordi, 2022, è iniziato il 2022, una stagione, la prima parte di campionato fantastica, no? E invece ha perso anche lui l'opportunità con Aio, non ha ottenuto grandissimi risultati, quindi sì, un po' mi preoccupa onestamente, un po' mi preoccupa.
E prima di salutarci, tu già settimana prossima torni in pista, giusto? Perché il motomondiale si è fermato solo questo weekend, invece a Ferragosto sei già di nuovo operativo praticamente.
Sì, dal 17 c'è il weekend del Red Bull Ring, dove correrà anche la Moto E, e poi la mia amata IndyCar la sera a San Luis.
Quindi diciamo che sarà comunque un agosto impegnativo, ma anche divertente, dai, buttiamola lì così.
È il lavoro più bello del mondo, quindi
direi che non ci
sono. Anche te, no?
Decisamente. Poi tra l'altro tra un mesetto ci sono anche le due tappe del motomondiale in Italia, perché poi c'è la doppia Misano, quella al posto del Kazakistan e la Misano originale, quindi ci sono anche le possibilità per andare a vedere e respirare un po' aria di motori in una pista che comunque, insomma, ha la sua difficoltà, ma rimane uno dei fiori all'occhiello, no, del mondiale.
Certo. E poi io credo che molti si sono lamentati, no, con il fatto della doppia Misano in concomitanza con Cremona, però c'è chi magari può permettersi di farsi una settimana la MotoGP a Misano e l'altra per cambiare aria e cambiare paddock per la Superbike a Cremona.
Beh, io, se qualcuno dovesse fare questa, diciamo, doppia trasferta, contattatemi, facciamo cambio, vengo io al vostro posto, voi venite al posto mio, tanto alla fine, insomma, almeno...
Sì, è decisamente invidiabile come situazione.
Sì. Poi anche una bella stagione con un clima, speriamo, frizzantino e non caldo come in questi giorni, quindi insomma sicuramente sì. C'è molto margine. Io ti ringrazio per essere stato con noi, Matteo, e chiaramente, insomma, ci sentiamo magari in certo. Futuro, e soprattutto ci sentiamo durante il weekend sui canali Disc Sport.
Va benissimo, ti ringrazio Matteo, un saluto a tutti.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.